Genada mia potente, prega Dio per tanta gente.
Sembrava la telecronaca della finale della Coppa del Mondo da parte di un signore che si chiama Raffaele di nome e Auriemma di cognome. Ecco i fazzoletti! Si è sciolto!
Perché affidare una cosa così sacra a un tifoso del Napoli?
No, dico,
non a un uomo di chiesa. Sarebbe come affidare, scusami, non mi verrebbe mai in mente di affidare al dottor Pardo la radiocronaca del conclave. Ecco, adesso parte sulla fascia il cardinale.
Si è coordinato benissimo, ci pensa lui.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Piace tantissimo, tantissimo, il portiere ha fatto una grandissima parata, ma penso che la seconda palla è sbaglio io.
Rigore è sempre una grandissima occasione, anche se mancava ancora tanto, c'era ancora tutto il secondo tempo da giocare, però andare avanti 1-0 in quel momento sarebbe stato importante. Comunque dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto una prestazione di livello contro una squadra indubbiamente forte.
C'era del filo da torcere, è un derby, è una partita importante sia per il campionato ma soprattutto emotivamente. Non conta come arrivi, conta quello che metti in campo e noi faremo di tutto per portarlo dalla nostra parte e vincere.
Penso che si parta su due livelli diversi, in quanto rispetto all'anno scorso ci sono comunque 18 punti da recuperare. C'è sia da parte della Juve che da parte nostra la voglia, ecco, di rivalsa, no?
Napoli è una buona squadra, una squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto, poco tempo fa hanno espresso anche un calcio straordinario che mondialmente si parlava. Noi andare sulla nostra strada, migliorare, avere questa ambizione sana di migliorare sempre e domani fare una grande prestazione.
Ci siamo ragazzi, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Pier, 800 24 00 24, il numero che dovete comporre anche subito. Se volete prenotarvi per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Io ringrazio Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattone per il teaser meraviglioso con quest'idea di Pardo a fare la telecronaca del conclave lanciata ieri alla Zanzara. Credo tu sia disponibile, quindi
speriamo
il più tardi possibile, però organizzeremo.
No, certo. Faccio la telecronaca di tutto, quindi sarei onorato.
Assolutamente. Paolo Condò, ciao.
Ciao Giovanni, sì, appunto, speriamo il più tardi possibile, perché la vorrei sentire, però Papa Francesco gli vogliamo tutti bene.
No, ma infatti, non facciamo gaffe ragazzi,
però la vorrei sentire
possibile.
No, potremmo avere anche Papa Francesco come seconda voce farla in circostanze più liete, più allegre, esatto.
Allora ragazzi, venerdì che è solo nominalmente una tappa di trasferimento tra la prima settimana della nuova Champions League, il campionato che torna già questa sera, e poi domani e domenica celebra due partite importantissime. A proposito, sta infuriando la questione del divieto di trasferta ai tifosi del Napoli a Torino. Ne parliamo dopo la borsa con Umberto Chiariello. Questa sera si comincia con Cagliari-Empoli e Verona-Torino, 18:30 e 20:45. Ieri abbiamo registrato il pareggio con rimpianti dell'Atalanta contro l'Arsenal. Pareggio perfetto, lo dico io, Pier, e sentiamo che cosa ne pensa Paolo, per sostenere la tesi che non siamo così male. Giocavano la quarta della Serie A contro la seconda della Premier League dell'anno scorso, Paolo, e non è andata malissimo al di là del rigore.
Beh, sai, io mi prendo a comune questa partita Manchester City-Inter, e ti dico che Manchester City e Arsenal sono le due squadre dominanti degli ultimi due anni della Premier League, il campionato che noi tutti giustamente invidiamo perché è il più bello, il più ricco. E l'Inter e l'Atalanta hanno fatto match pari. Hanno fatto match pari non soltanto come risultato, hanno fatto match pari nel senso che sono stati due bracci di ferro che a lungo in equilibrio, ogni tanto qualcuno si portava in vantaggio ma l'altro recuperava. Si può dire che siamo stati in entrambi i casi all'altezza di due formazioni che sono certamente fra le prime 4-5 del mondo, ecco. Sì. Quindi da questo punto di vista il responso è stato molto positivo.
Sì,
positivo.
Chi ha floppato come il Milan in realtà si trascina problemi suoi, non necessariamente è la fotografia esatta fotografia del momento.
Alla fine, parlando di risultati, non di gioco, parlando di risultati, l'unico risultato realmente grave, parlo ai fini della qualificazione, sì, al proprio obiettivo,
ai fini di quella roba lì che è la lenzuolata, che io l'ho detto ieri, a me fa venire un po' il mal di testa, quella lenzuolata lì che per leggerla devi incrociare, no?
Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi è il pareggio del Bologna l'unico risultato negativo, perché il Bologna è legato a un rendimento casalingo quasi perfetto per evitare le ultime 12 posizioni. E il pareggio con lo Shakhtar lo costringe ovviamente ora a fare anche punti in trasferta, e le trasferte del Bologna sono molto più complicate delle partite in casa. È chiaro che poi la delusione maggiore era data al Milan, però il Milan ha perso in casa contro il Liverpool, che è una formazione della prima fascia.
Sì.
Diciamo che il Milan...
Non ha una bella ottavina il Milan, io non so...
Devo dire che Fonseca ha una sfiga, ma una sfiga, al di là dei suoi eventuali demeriti, ha una sfiga disumana, perché le prime quattro partite del Milan... tre sono quasi impossibili,
sì,
perché dopo il Liverpool hai la trasferta a Leverkusen, la prossima partita, e la quarta è la trasferta a Madrid. In mezzo hai la partita in casa contro il Bruges, che ovviamente non ti puoi esimere di vincere. Le altre quattro partite sono molto più semplici.
Sì, uno potrebbe obiettare che le altre tre non le farà Fonseca, Pier. Però.
È per questo dico che è sfiga.
Appunto, per questo che è sfigato. No, sono d'accordo. Il calendario è squilibrato ed è migliora nella seconda parte. Quindi, secondo me, la sconfitta contro il Liverpool, dal punto di vista della qualificazione, non è una tragedia per il Milan. Ma insomma, io ne parlavo anche con l'amico Ivan Zazzaroni l'altro giorno. E non eravamo d'accordo. Io mi chiedo come si possa continuare a sminuire il calcio italiano e a farlo passare, come dice qualcuno, come un calcio da sfigati. Noi siamo oggi un'area, ma non oggi, cioè da 3-4 anni, cioè c'è un'onda lunga che fa sì, secondo me, dovuta anche al calo degli altri, anche a delle inefficienze degli altri, anche a degli errori degli altri. Il calcio inglese, ragazzi, se facciamo un paragone di budget con il calcio inglese, non ci dovrebbe mai essere partita.
No, sulla carta fuori portata.
La verità è che si è creato ormai, c'è come il doppio conio, cioè in Premier League ci sono dei prezzi per i giocatori che subiscono un effetto inflattivo perché è la Premier League, e fanno degli investimenti delle volte su dei giocatori magari di prospettiva interessantissimi, ma con dei prezzi che i nostri club non si possono permettere, e molto spesso i nostri club vanno su dei giocatori magari che devono ritrovare ispirazione o che si devono mettere in mostra,
trovano qualità uguale, ma poi,
però poi la differenza la differenza tecnica, secondo me, non è così importante.
No, ma
non è
poi
così
mi piacerebbe
poi
anche
in 11,
sì, no, ma non solo si gioca in 11 più 1, mi piacerebbe anche pensare, Paolo, che alla fine noi esportiamo anche tecnici che sono di alto livello internazionale. Oramai è risaputo che Inzaghi ha le password per decodificare il gioco di Guardiola, e ieri Gasperini ha incartato Arteta, perché c'è anche questo, no?
Assolutamente sì. Inzaghi viene riconosciuto, c'è un video che ha girato ovviamente sui social delle trasmissioni di Thierry Henry su Paramount Plus, dove Henry parlava di questa specialità assoluta, che se ci pensate è veramente unica o quasi unica, di Inzaghi, di giocare col doppio centravanti. una volta era una cosa abbastanza abituale che le squadre avessero, diciamo, due attaccanti, c'era la prima e la seconda punta, ma in diversi casi c'era la, pensate soltanto Inzaghi Shevchenko nel Milan, ecco, c'erano due attaccanti che alternativamente potevano fare la prima e la seconda quando giocavano bene assieme. Lautaro e Thuram fanno una cosa, in tutte le altre squadre ormai c'è o il 4-3-3 o il 4-2-3-1 nel quale c'hai un elemento centrale e poi gli altri che si inseriscono. L'Inter gioca in questo modo e lo ha fatto anche all'Etihad Stadium con Taremi al posto di Lautaro, però ha giocato con due centravanti e se, quando tu ti puoi appoggiare a questi due centravanti, ecco, la difesa tiene, ma tu esci sempre, sì, riparti sempre. Cosa dove il Milan ha fallito e ha deluso l'altra sera? Nel fatto che ha passato quarti d'ora, 20 minuti perennemente asserragliato in difesa senza riuscire a ripartire. Lì io mi aspettavo,
non c'era
un certo
una linea
punto
di uscita a palla, è stata, poi io ero a San Siro, devo dire, è stato uno spettacolo abbastanza difficile da accettare. Non c'era una linea di uscita a palla dalla difesa, non c'era.
Mi aspettavo a un certo punto la pallonata, con tutta la squadra ovviamente che avanzava il proprio baricentro, la pallonata in avanti per andare a caccia delle seconde palle, ecco. Però sì, questa cosa non arrivava mai.
Col dettaglio che Morata non è un gigante e quindi tutto questo poi diventava enormemente complicato. Esatto.
Mettilo su Schick, che invece
vai Pier.
No, dico, la situazione del Milan è una situazione contingente di questo momento, cioè è un Milan talmente distante secondo me dalla sua potenzialità, sulla potenzialità del Milan si può aprire un dibattito, cioè sul fatto di capire che dimensione possa avere questa squadra quando recupererà condizione e logica, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che siamo distantissimi da quella situazione lì. E l'altra sera è stata oggettivamente imbarazzante. È stata molto complicata, è chiaro che il fardello psicologico è enorme, però ripeto, anche nel giusto discorso che abbiamo fatto di ponderazione fra il nostro calcio e il calcio inglese, poi non ci dimentichiamo, ragazzi, che noi in questa prima giornata di Champions avevamo Liverpool, Manchester City ed Arsenal,
benissimo, no, ma ecco. Anche il PSV non era un avversario che ti portavi da casa. Fatemi restare sul Milan, visto che da qui siamo partiti. Se dovessimo tenere dietro ai segnali e ai parametri di questa settimana, domenica sera non si dovrebbe nemmeno giocare il derby. Intendo, mi sembra, Paolo, che il Milan sia già quasi più proiettato al dopo derby. E allora se questa è la cosa, io credo che ci sia un parametro unico, il prossimo che sia italiano, il prossimo allenatore, no? Non Vincenzo, ma diciamo italiano calcisticamente parlando. Secondo me Allegri sarebbe l'aggiustatore perfetto, però poi accetto altre opinioni.
No, devi chiederlo a Ibrahimovic, perché Ibrahimovic, insomma, col suo linguaggio così da cartone animato, comunque te l'ha detta chiara: comando io, scelgo io, decido io. E lo ha detto in un modo che lascia poco spazio all'autonomia di un allenatore. E anche le cose che sono state segnalate a Milanello in queste due giornate post Liverpool e pre derby sono di lui che ha un rapporto diretto con la squadra, che parla con la squadra, che avrebbe chiesto anche alla squadra come si trovano con l'allenatore. È chiaro che faccio fatica a vedere Allegri a convivere in questa maniera. È molto complicato trovare un allenatore che possa accettare questo stato delle cose.
Io da quello che ho capito faccio più fatica a vedere Ibrahimovic che convive con Allegri che il contrario, perché a me Allegri è sempre sembrato comunque abbastanza flessibile nell'adattarsi alle situazioni.
No, ma questo sicuro.
Beh, insomma,
questo
se ricordi
sicuro,
il finale della scorsa stagione.
Sì, però il finale della scorsa stagione arriva dopo 18 mesi che, insomma, servirebbe una serie su Netflix.
Di cottura a fuoco lento, sì, certamente.
Sì, no, sì. Ma il finale della scorsa stagione secondo me arriva perché aveva probabilmente capito che non c'erano margini per rimanere. perché aveva voluto degli innesti a gennaio, quando la squadra era in corsa per il campionato e non gli sono stati dati, e quindi aveva, certo, probabilmente dentro di sé chiara la percezione di quanto fosse, insomma, non
di quanto fosse segnato il suo destino.
Esatto, quanto fosse segnato il suo destino, e forse neanche in una maniera troppo chiara nei suoi confronti. Ma detto questo, io penso che che sicuramente, insomma, Ibra quello che ha detto l'altro giorno è abbastanza clamoroso, non perché non sia Ibra, ma perché è abbastanza clamoroso il suo fatto di non cambiare registro rispetto al tone of voice, direbbero quelli bravi, che Ibra si è costruito negli anni, che, lo ribadisco, lo dico senza ironia, è veramente una forza, perché di personaggi come Ibra ce ne sono pochi.
Sì.
Quindi stiamo parlando veramente di una figura estremamente carismatica. Il problema è che tutto questo carisma, tutta questa esuberanza, nel momento nel quale lavori in un club, e in un club comunque ci sono dei ruoli, ci sono dei compiti, c'è ovviamente anche il punto di vista dell'allenatore, diventa complicato, e soprattutto perché, lo sappiamo, poi il calcio vive anche di piccole malizie, per cui nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui non sei martello ma sei incudine, tanto per capirci, si tende a stare un po' più schisci, no? Un po' più tranquilli, un po' più defilati. A Ibra a un certo punto era stata rinfacciata la sua assenza mediatica, sì. Direi che adesso è tornato prepotentemente, però insomma, io lo stimo tanto, e lo stimo perché non solo per i piedi, ma per quello che ha fatto vedere da calciatore. Ecco, sarei deluso se lui non riuscisse a fare una carriera da dirigente, non dico all'altezza di quella da calciatore, quella da calciatore sarà straordinaria,
ma sai, Piero, a me pare che l'altra sera nello studio di Sky in qualche modo gli siano stati dati anche dei buoni consigli, Paolo, no? E poi c'è da capire quanto verranno recepiti o no.
Lui l'altra sera voleva mostrare i muscoli. È venuto lì a mostrare i muscoli e poi ha avuto con Boban uno scambio di opinioni abbastanza teso, perché non è stato acceso in realtà, ognuno ha detto la sua cosa, però non è tanto questo il problema è dal dopo sconfitta in poi, cioè capire, perché è chiaro che sei in questo momento in una situazione di crisi. Se ci è sembrata strana, ma ci è sembrata a tutti strana l'assenza in presenza di un episodio comunque sul quale intervenire, come quello del cooling break, ecco, l'uomo deputato a fare questo non abbiamo conosciuto il suo pensiero per più di una settimana. Ecco, è chiaro che dopo una sconfitta come quella di Liverpool e alla vigilia di una gara come il derby, lui ha voluto così, ha voluto ripristinare un attimo la sua posizione, però più che a parole occorre farlo nei fatti, sì, e quindi sì. giudicheremo domenica sera.
Giudicheremo da quello e anche da quello che succederà dopo domenica sera. Grazie Paolo, ti seguiamo su Sky, grazie.
Ciao Giovanni, ciao Piero.
Ciao, grazie.
Ciao. Posso chiusare in pochi secondi? Sì, il Milan ha bisogno secondo me della leadership e dell'energia di Ibra, eh? Cioè, lo so che adesso sui social viene, però voglio dire, questa roba qui però deve essere incanalata in un rapporto armonico con allenatore e società, cioè questo è il punto di vista mio. Cioè, il Milan ha bisogno della capacità che questo personaggio comunque straordinario ha, secondo me, di accendere, però questa roba non puoi essere tra virgolette un cavallo pazzo, no, agli occhi dei tifosi, devi inserirti all'interno e da questo punto di vista sicuramente Ibra, che l'altra sera voleva, ha ragione Paolo, voleva prima di tutto mostrare di essere in controllo della situazione, però ecco, un passo in avanti, ma secondo me lo può fare.
Sì, ma non si può continuare ad applicare i parametri da calciatore oggi che fai un ruolo diverso. Non c'è solo il derby in questo fine settimana di onda lunga di uscita dalla Champions League, c'è anche domani alle 18 quello che secondo me è il primo dei sei match a scudetto di questa stagione, parlo di Juventus-Napoli. Allora ti faccio sentire Conte.
Faccio parte sicuramente della storia della Juventus. La storia non me la può cancellare nessuno. È inevitabile, ci sarà grande emozione per me ritornare in quello stadio dove c'è stata l'inaugurazione quando io ero allenatore. Sarà la prima volta per me tornarci con i tifosi, perché l'ho fatto quando c'era il periodo del Covid. Sarà per me sempre una grande emozione, come in futuro sicuramente sarà un'emozione riaffrontare anche il Napoli da avversario. Mi auguro tra un bel po', ecco, magari andrò ad allenare qualche altra squadra, ecco.
Gigi Sammele, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Come vive uno juventino doc il ritorno di Conte a Torino, ma con lo stadio pieno? Perché giustamente è già tornato, ma per mille ragioni, insomma, i tifosi non c'erano, o se c'erano, c'erano poco.
Ma io forse da sportivo non faccio testo, perché per noi è normalissimo, la vita va avanti. Mi è capitato decine di volte di incontrare i miei ex allenatori e allenatori essere a fondo pena di miei avversari, quindi fa parte di un percorso e gli si fa l'in bocca al lupo sperando che vinca il migliore, ma soprattutto la Juve.
Sì, anche se sai che il calcio è un mondo a parte, no?
Sì, è un mondo a parte, però come si dice, tutto il mondo è paese, quindi alla fine è vero che è un mondo a parte, ma ti ripeto, la vita va avanti. Sono felice che abbia trovato una nuova squadra, gli faccio un grosso in bocca al lupo e non c'è nessun asti, ecco, bisogna essere grati per quello che ha dato la tua squadra.
Ma fai parte di quella categoria di juventini che ritengono che prima o poi chi capiterà ancora di rivederlo sulla panchina della Juve? Cioè, c'è anche l'altro partito, quelli che pensano che in realtà sia finita e basta.
No, io penso invece, anzi spero che ci sia un Conte 2.0, perché ma basti pensare per quello che ha dato in un periodo non facilissimo alla Juve, magari ecco, se potesse tornare in un periodo più florido per la Juve, chi lo sa, si potrebbe ambire ancora di più.
Pier, sei d'accordo che questo è il primo dei 6 match scudetto di questa stagione?
Perché tu metti Juve, Napoli e Inter come
purtroppo. Io ero convinto fosse un quadrilatero, ma diciamo il Milan si è chiamato fuori.
Il Milan si sta sfilando e l'Atalanta comunque ha delle oscillazioni che rendono
più complesso
dietro,
questo. Sì.
E le altre sono dietro, sai, da quest'anno sono passato dalle 7 alle 5 sorelle, forse passerò alle 3. No, volevo dirti questo, che Conte, sì, sono convinto quindi che sia, per tornare alla tua domanda, io penso che Conte sia stato perfetto fin qui dal punto di vista, cioè nel tema relazione Napoli-Juve, sia quando ne aveva parlato qualche settimana fa, sia in questa conferenza stampa della vigilia, secondo me è stato perfetto, nel senso che bisogna far capire, anche a costo magari di prendersi qualche coro in meno, qualche applauso in meno, che come stanno le cose, e le cose sono semplicissime, cioè non c'è una contrapposizione tra il fatto di essere stati una bandiera della Juve, un innamorato della Juve, ed essere oggi l'allenatore di una grande rivale, di una grande antagonista della Juve, e fare il proprio lavoro con uno spirito, con una voglia, con una forza, con un'ispirazione che forse è addirittura superiore, perché sfidi una squadra che per tanti anni è stata il tuo grande amore. Cioè far capire realmente come stanno le cose alle persone, senza cadere, secondo me, in quelle cose che ogni tanto ci sono nel calcio, quelle ipocrisie.
Sì, ma che si può dire, come ha fatto lui ai tifosi: non chiedetemi di fare cose che non farò, ma vi garantisco che sono con la testa e col cuore qui. Quando gli chiedevano di saltellare, insomma, contro la Juventus, sarebbe stata una follia. Ha fatto benissimo a metterlo in chiaro subito, no?
Questa cosa, secondo me, per i tifosi del Napoli, non solo non cambia nulla, ma addirittura è positiva. Cioè, secondo me è proprio un segno di quanto lui sia focalizzato sulle cose importanti, sulle cose prioritarie. Poi i tifosi devono fare i tifosi, e sappiamo che nella categoria del tifo c'è anche, ovviamente, quando viene fatta in maniera intelligente, simpatica, ironica, c'è anche l'esagerazione, c'è anche l'iperbole, c'è anche la contrapposizione forte. Ma Conte non deve concentrarsi su saltellare o fare dichiarazioni. Conte deve concentrarsi su rendere il Napoli da scudetto. Per me, fra l'altro, ha la possibilità di farlo, e insomma i primi segni si sono visti. Domani avremo già un bel test.
Domani è un bello snodo. Io sono abbastanza convinto che abbia ragione Tiago Motta oggi, che gli ha detto il Napoli è una squadra costruita per lo scudetto. Ciao Pier, domani mattina Pardo. Mi tengo invece ancora Gigi Sammele, che domenica sarà protagonista in piazza Garibaldi a Parma del trofeo Città di Parma, con tanti altri protagonisti della nostra estate olimpica, che è stata un'estate, Gigi, insomma, che ti ha riempito di soddisfazioni. Sì,
a maggior ragione dopo un'estate per me molto florida. Insomma, sono riuscito a portarmi a casa una seconda medaglia individuale consecutiva dopo quella di Tokyo, quindi realmente non potevo chiedere di più. E abbiamo colto l'occasione insieme a un mio collega Francesco D'Armiente ed Alessandro Acciato, ci è venuta questa idea, visto che per una volta il palazzetto di Parigi era pieno di gente, avevamo 10.000 spettatori e nella scherma sono veramente tanti, magari per il calcio sembrano pochi ma per noi sono veramente tanti, di provare a organizzare un evento con tutti gli olimpionici che hanno partecipato a Parigi, e abbiamo avuto da Parma grandissima apertura, grandissimo sostegno, infatti non smetterò mai di ringraziare il comune e l'assessore allo sport per fare questa che sarà una gara non ufficiale in cui noi olimpionici ci sfideremo per arrivare a capire chi sarà il vincitore e la vincitrice del trofeo di Parma.
Ma sì, perché poi l'eredità delle Olimpiadi giustamente per voi sono le medaglie e anche raccogliere il frutto di 4 anni di sacrifici di lavoro, in generale per lo sport è proprio questo, cioè la possibilità nei mesi e ci si augura negli anni successivi di poter andare a raccogliere in termini di visibilità, di avvicinare i ragazzi, di far capire la bellezza di sport che tradizionalmente hanno un po' meno spazio a livello mediatico, e questa cosa di Parma nient'altro è che capitalizzare l'estate.
Esattamente questo, io sono, era insomma la mia 4ª Olimpiade, quindi so benissimo qual è il meccanismo, si accendono i fari durante le Olimpiadi e piano piano si vanno spegnendo. Ecco, il mio obiettivo è cercare di riaccendere quella luce, portarla avanti per far sì che il ricordo delle Olimpiadi non svanisca così velocemente, ma anzi, chi lo sa, magari portarla avanti anni per fare in modo che alla prossima Olimpiadi ci saranno 2 riflettori. E questo è un po' il mio obiettivo e la speranza, ecco, che poi la gente e i giornali possano parlare di noi e raccontare di noi il più possibile.
Ciao Gigi, grazie. E allora domenica questa che arriva, ore 18:30, Piazza Garibaldi a Parma, trofeo Città di Parma. Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Rossella Gregorio, io non so se ho dimenticato qualcuno, ma in ogni caso, insomma, se volete è lì, Piazza Garibaldi, ore 18:30 domenica. Ciao Gigi.
Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao. La borsa, torniamo subito.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Necessità di fare punti, quindi mi aspetto di dare continuità. Noi dobbiamo essere, appunto, cercare di essere una squadra forte, veloce e resistente per essere al top. Durante le partite tu devi essere pronto, il tuo bell'abito, appena uscito anche dal sarto, a sporcartelo. L'Inter ieri in casa del Manchester ha alternato momenti in cui giocava a calcio, momenti in cui era lì in 25 metri a difendersi, e quindi indossando diversi abiti, perché non si può indossare solo un abito e pensare di essere vincenti.
Queste le parole dell'antivigilia di Antonio Conte. Umberto Chiariello, ciao.
Sono qui, buongiorno a te.
Buongiorno a te. Io poi, insomma, abbiamo dato conto della risposta, del botta e risposta, distanza tra Conte e Thiago Motta su chi corre per cosa e su chi è costruito per lo scudetto. Io devo dire, mio cavallo di battaglia, io penso che sia Juventus che Napoli siano costruite per vincere lo scudetto, e l'ho detto prima, non so se condividi, questo è il primo dei 6 match scudetto di questa stagione nel triangolo con l'Inter, che è l'altra.
Non condivido appieno, in parte posso condividerlo. Per me c'è una favorita per lo scudetto, che è l'Inter. Siamo in cerca d'autore per una rivale possibile, sperando che ci sia, perché un campionato senza nessuna corsa a scudetto diventa monotono e non piacevole. Quindi mi auguro che ci siano più contendenti. E se siano entrambe, la Juve e il Napoli, non lo so. Il Napoli quest'anno non ha l'obbligo di competere per lo scudetto, anche se prendi Conte, e l'obiettivo è l'anno prossimo, ma nulla può essere precluso. Per cui diciamo che il Napoli punta un piazzamento Champions, possibilmente un po' più alto del 4º posto, con vista sul balcone scudetto.
Sì. Anche se, ad esempio, da domani noi tutti a misurare l'effetto onda lunga della Champions League sul campionato, che si è detto mai come quest'anno dovrebbe in qualche modo impattare, poi lo verifichiamo da domani, questa è la verità, perché nessuno conosce il percorso fatto come sarà fatto in questa stagione. Tu cosa ti aspetti?
Guarda, innanzitutto io penso che ci sia un male originario su ogni discorso che facciamo, che è dovuto a questa follia del mercato aperto fino al 30 agosto, perché domani noi vedremo due squadre che non sono due squadre, nel senso che gli allenatori hanno lavorato un mese e mezzo su un organico che non è quello che poi affronterà realmente il campionato, perché diciamo la verità, Thiago Motta ha lavorato su un organico che non aveva Nico Gonzalez, non aveva Cop Miners,
non aveva Conceição,
ecco appunto, una serie di calciatori sono arrivati all'ultimo momento, così come gli scozzesi del Napoli, così come Neres, così come lo stesso Lukaku, sono arrivati solo negli ultimi 10 giorni di mercato a ritiri finiti. È evidente che in questo momento non è il Napoli, è il Napoli che ha fatto il ritiro più Buongiorno e Lukaku, che è obbligatorio metterlo in campo.
Sì,
ma non sappiamo.
Però
ancora
è anche vero che questa è una situazione comune a tutti,
ma non tutti. È una situazione comune a Napoli, Roma e Juve, che sono le tre squadre.
No, però Umberto,
che...
sì, ho capito, però voglio dire, l'anno scorso la stessa cosa succedeva a Inzaghi, che ha perso nell'estate metà della squadra titolare e più o meno alla fine si fa, intendo, è comune a tutti ciclicamente, questo intendo.
Sì, sì, dico, ma quest'anno chi ne risente di più è chi ha fatto il mercato proprio last minute.
Sì, e ha cambiato di più, certo.
E ha cambiato, e soprattutto non ha avuto modo ancora, quindi... Che Juve sarà nel futuro? Noi ancora non lo sappiamo. Che Juve, per esempio, la Juve ha lavorato tutta l'estate con Yıldız numero 10. Ora Yıldız si deve spostare sulla fascia, perché quel posto è di Cop Miners. Saprà rendere ugualmente anche da quell'altra posizione? È una domanda. Il Napoli, McTominay, quando lo inserisce, come lo inserisce, cambierà sistema di gioco? È un'altra domanda.
A me incuriosisce anche Neres, che è forte e prima o poi
molto
dovrà
forte
fare il titolare, con buona pace di Politano.
No, ma c'è una frase di Conte che è una pietra tombale per il momento.
Sì.
Neres è considerato da Conte in questo momento un impact player, un po' come fu Mertens all'arrivo a Napoli.
Sì, gli ultimi 30 minuti.
Ed è capace di fare assist subito, ha fatto 3 partite spezzoni, 3 assist, ma non è ancora in grado di sviluppare le 2 fasi di gioco, e lui ha detto in conferenza stampa, quando capirà che ci sono 2 fasi di gioco lo prenderò in considerazione anche per la maglia del Torino.
Hai capito, beh, quello sarà un rinforzo notevole. Abbiamo 2 minuti, Umberto, io non ho capito se è arrivata o no l'ufficialità su cosa succede domani nel settore ospiti di Torino.
È arrivata. Divieto per i residenti a Napoli e provincia, quindi chi ha già comprato, non tanto il biglietto che verrà rimborsato, ma credo che le commissioni per esempio non verranno rimborsate, ma chi ha già comprato un biglietto aereo, albergo, biglietto del treno, perde soldi. Ci si è organizzato, si dovrà...
Si poteva e si doveva fare prima. A prendere una decisione
a poche ore dalla partita, domani la partita, c'è gente che è già partita, gente che sta già a Torino e gli viene impedito di entrare. Non mi sembra proprio questo un abbattere le garanzie costituzionali del cittadino comune. Io credo che invece di pagare i soliti idioti di Cagliari-Napoli, per esempio, non ne hanno beccato uno, e magari la trasferta da vietare era quella pericolosa. Arrivano in ritardo e chiudono la porta quando i bui sono già scappati, e onestamente pagano i cittadini comuni un prezzo che non è giusto che paghino.
Guarda, mi sento di sottoscrivere tutto, partendo dal fatto che Cagliari-Napoli, se ci sono dei pregressi, e a quel punto anche Napoli-Cagliari, per par condicio assoluta e assoluta simmetria, si poteva dire con anticipo che non era vietata la trasferta ai tifosi reciproci in trasferta, e poi invece magari intervenire in maniera più selettiva eventualmente su questa di Torino di domani, ed è un peccato perché domani Juve e Napoli meritava la migliore cornice possibile, e nella migliore cornice possibile c'è anche la presenza dei tifosi del Napoli a Torino, e vale anche per il contrario, altro tema su cui ogni anno ci misuriamo. Ciao Umberto, grazie.
Grazie a te, grazie a te.
Ciao, grazie ad Umberto Chiariello. Io chiedo scusa a Sergio D'Alecco, lo richiamiamo se avrà la voglia e la pazienza domenica dalle 17 in tutti i convocati weekend. Adesso il traffico, perché dopo il traffico ci spostiamo negli Stati Uniti, andiamo a Indianapolis dal nostro Carlo Genta, parliamo un po' di motori e non solo, anche di vetro.
Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Una delle cose più belle di questo lavoro è trovarsi una notte in una delle capitali mondiali dello sport, la capitale americana dello sport, perché qui c'è veramente tutto, con tre uomini di sport a chiacchierare di sport, per l'appunto. Io mi sono rubato stavolta tutti e tre i piloti di Cetilan Racing che sono qui con me. Parliamo di sport, non solo di motori, perché a Roberto Lacorte volevo chiedere un commento su una rossa che ha conquistato la finale, quella che poi apre la porta alla Coppa America.
Beh, una finale conquistata con ampio merito, Barca nettamente superiore rispetto agli altri pretendenti per accedere alla Coppa America, e ora vediamo anche con Ineos che sembra che abbiano una bella evoluzione. Però l'Una Rossa tecnicamente sta dimostrando giorno dopo giorno una solidità tecnica pazzesca, e anche l'equipaggio sta diventando sempre più padrone di un mezzo estremamente performante. Quindi finale Louis Vuitton Cup super meritata, e curiosissimi tutti quanti, io compreso, di vedere come si comporta contro Ineos, che è sempre un po' un punto interrogativo.
La New Zealand è sempre lassù o è acchiappabile eventualmente?
Farei così, la metterei lassù, perché nel segno di un rispetto importante verso un team che ha tante cose molto, molto importanti. Prima di tutto un equipaggio pazzesco, un timoniere che è un po' il talento che stupisce sempre.
Verstappen.
Sì, un po' il Verstappen la situazione, lui riesce a portare, a utilizzare le soluzioni tecniche che il design team neanche si immagina di poter utilizzare in mare. Ecco, ha un equipaggio che riesce a gestire delle soluzioni tecniche molto complicate, però allo stesso momento estremamente performanti. Quindi nelle ultime Coppa America loro sono stati quelli che hanno introdotto nuove tecnologie, hanno fatto il team dirompente, no? Che esce fuori con un'idea che effettivamente si è poi rivelata vincente. Quindi massimo rispetto e super temibili.
Teodosio Sernaggiotto, per un appassionato di sport come te, essere qui a Indianapolis, dove là c'è la Conseco Fieldhouse del basket, là lo stadio del football, qua dietro il baseball, alle nostre spalle Indiana University, quella di Bobby Knight e di Isaiah Thomas e di tanti altri, ma soprattutto c'è quell'autodromo lì. Essere qui cosa vuol dire?
Sentire l'odore di Larry Bird e di Reggie Miller è bellissimo, dai, c'è poco da dire. Indiana, Indianapolis, Indy, per noi appassionati di sport è veramente un riferimento, una colonna portante. Poi insomma l'automobilismo con la Indy 500, che probabilmente è la gara insieme alle Mans più importante del mondo, è qualcosa di unico. Quando oggi siamo andati al circuito ha fatto tremare un po' le ginocchia.
Antonio Fuoco ha passato l'ultima settimana, credo, sugli aerei. Hai corso con la 499P al Fuji meno di una settimana fa, sei passato da casa credo a cambiare la valigia, adesso sei qui. Com'è stata la settimana?
Settimana intensa, eravamo al Fuji, un weekend difficile per noi, adesso ci troviamo qui a Indianapolis, speriamo di fare un buon weekend per rivoltare un po' le carte in tavola, soprattutto anche qui con Cetilar, visto il weekend difficile che abbiamo passato alla Glen. Abbiamo voglia di riscattarci e quindi di fare del nostro meglio una pista così storica. Normalmente queste piste storiche a noi ci piacciono come Sebring, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per avere un grande risultato questo weekend.
Senti, ma sei mio amico, dimmi la verità, cosa non ha funzionato al Fuji?
Una pista, un layout molto difficile per la nostra macchina, facciamo sempre molta fatica lì anche lo scorso anno, però abbiamo fatto dei passi avanti rispetto all'anno scorso, ma continua a essere una pista che non va tanto giù alla nostra macchina, quindi cerchiamo di lavorare e magari tornare un po' più forti il prossimo anno.
Abbiamo ancora... Le mani lì?
Sì, Le Mans lì, che è sicuramente la gara più importante dell'anno, però eravamo in lotta, siamo ancora in lotta per il mondiale, purtroppo abbiamo perso un po' di punti, però matematicamente abbiamo ancora una piccola chance in Bahrain, anche se è veramente difficile, però noi ci abbiamo creduto sempre, ci crediamo fino alla fine.
Roberto, quei mattoncini del circuito di Indianapolis, oggi ho fatto la foto e l'ho messa... Io i social non li uso, però l'ho data agli amici, l'ho mandata agli amici e ho detto: questo è uno dei metri più monumento della storia dello sport. Ecco, questa corsa qui tu non hai mai corso, mi pare.
Eh no, mi mancava proprio. Ci pensavo pochi. Oggi mentre arrivavo in aereo. Mi mancherà una pista dove non potrò mai, per ovvi motivi, Monaco. Ma a parte Monaco, con questo ho fatto il grande slam delle piste iconiche. Mi mancava a Indianapolis e quando sono arrivato lì sui mattoncini me li sono goduti.
Il Serna per te?
Indi quei mattoncini, sì. Tu provi a immaginare quanta gente in gamba ha pensato quei mattoncini. Oggi ho visto che sui mattoncini c'era il nome di tutti quelli che hanno vinto almeno 4 volte la Indy 500, sono solo 4 piloti, AJ Foyt, gente di questo tipo qui. Era un'emozione e speriamo insomma di fare del nostro meglio in questo circuito, insomma noi 4 volte non possiamo vincerlo, intanto cominciamo con uno.
Mi sa che l'unico che ha corso qui è il più giovane della compagnia. Antonio, tu hai corso qui a Indianapolis?
Sì, 2 volte e 2 volte secondo, quindi manca il piccolo step.
La pista com'è?
È una pista bella, una pista storica, l'infield è molto, molto interessante, ci sono delle curve abbastanza difficili e complicate, però una pista molto, molto bella come layout.
Vi posso chiedere un pronostico? Posso chiedere come andrà la gara?
A noi.
O sono cose che non si fanno?
No, è difficile anche perché il livello di competitività qua in IMSA, specialmente nella GT, è tosto. Ci sono dei piloti veramente molto forti, dei team estremamente preparati molto bene, e quindi massimo rispetto di tutte queste circostanze belle che rendono l'IMSA uno dei campionati più emozionanti, se non il più, dal punto di vista proprio di aggressività e di battaglia. Quindi faremo il nostro meglio sicuramente.
Giorgio, cosa chiedi ai mattoncini?
Di portarci fortuna, visto che ce ne vuole un po' dopo il Glen. E non chiedo altro, chiedo semplicemente di portare a casa quello che ci meritiamo, che quest'anno sinceramente non l'abbiamo portato a casa.
Antonio, chiudo con te. Riesci a dare, ancora presto, ma un voto alla stagione che hai fatto, che comprende la gara più importante dell'anno, la 24 ore di Le Mans, che comprende tanti piazzamenti e anche qualche arrabbiatura?
Onestamente è difficile dare un voto, però sotto alcuni punti di vista, come hai detto, su Le Mans una stagione molto positiva, in altre gare abbiamo fatto un po' più fatica, e una stagione con un po' di alti e bassi, però sicuramente positiva per la vittoria di Le Mans.
Grazie a questi ragazzi che correranno domenica, a me non resta che ridare la linea a Giovanni Capuano.
Siamo qua.
Da una delle capitali mondiali dello sport.
Siamo qua, grazie Carlo, e siamo anche alla fine di questa puntata di Tutti Convocati. Ricordo, 18:30 Cagliari-Empoli, 20:45 Verona-Torino, così inizia la quinta giornata del campionato di Serie A, quella dei big match Juventus-Napoli e Inter-Milan. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani mattina in campo con Pardo, domenica 17:19 con me Tutti Convocati Weekend.